Bella Domenica di Maria Latella.
Buona domenica, questa domenica il caffè lo prendiamo con Walter Veltroni, che è la dimostrazione vivente che esiste una vita oltre la politica. Buona domenica
grazie,
Veltroni.
Buona domenica Maria, grazie.
E beh, Veltroni, politico, scrittore, giornalista, regista e ora anche a teatro, con le emozioni che abbiamo vissuto, ha detto, per restituire in parte quello che la vita ha donato. Che avventura è questa emozione a teatro?
Ma è un modo per, appunto, per raccontare un decennio, in particolare il decennio degli anni 60, che io naturalmente ho vissuto da bambino, che però è stato un decennio decisivo nella vita della mia generazione, un decennio che si conclude col 68 e poi con le bombe di Piazza Fontana, però un decennio felice, allegro, un decennio di scoperte, un decennio di speranze, di possibilità. Se uno pensa che erano passati solo 15 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e l'Italia era la meraviglia che man mano si andava scoprendo in un mondo che stava cambiando profondamente, con i Beatles, con la televisione, con i viaggi nello spazio, con Kennedy, Giovanni XXIII, qualsiasi cosa si Salinger, qualsiasi cosa si voglia mettere. Ecco, raccontare questo tempo di speranza, insomma, è particolarmente bello. Io sono a Brescia, dove abbiamo fatto 6 giorni di tutto esaurito a teatro. È stato molto, molto bello, anche perché le persone partecipano con la musica che fa un ragazzo di 23 anni che io ho scoperto su Instagram, che è un pianista eccezionale, con i filmati, gli oggetti. Insomma, è anche molto, molto divertente, credo, ritrovarsi. Persino abbiamo fatto un sondaggio in cui gli spettatori scelgono il film più bello, il libro più bello e la canzone più bella degli anni 60.
Beh, certo, un bel passaggio dal teatrino della politica, come lo definiva Berlusconi, al teatro vero e proprio. E c'è una cosa significativa, perché a teatro si capisce subito se lo spettatore apprezza o meno. In politica bisogna aspettare le elezioni, il voto. C'è un collegamento, c'è qualcosa che lega teatro e politica?
Ma no, guarda, io non ho mai considerato la politica un teatrino, in quell'espressione che in genere usano quelli che fanno politica e quindi partecipano, diciamo, alla rappresentazione. C'è un elemento dispregiativo. Io invece ho sempre avuto grande rispetto per la politica, che considero un'arte nobile e necessaria se fatta ispirata da passioni, da valori e fatta, diciamo, nel rispetto di quelle leggi morali e persino di quei codici interiori che sono necessari. No, ma sai, alla fine il rapporto con le persone, no? Anche quando fai un comizio, io ne avrò fatti a migliaia nella mia vita, è bello sentire le reazioni della gente, la partecipazione. È la stessa cosa, ma in qualsiasi attività di scambio di esperienze umane, persino una stretta di mano, c'è questo. È la società digitale che ci sta insegnando a stare separati gli uni dagli altri, a stare da soli, a pensare che il mondo sia solo la sua rappresentazione, non la fisicità di una risata, di un pianto, di una stretta di mano, di un sorriso. E invece, ecco, questa dimensione per me è la dimensione vitale, perché dentro c'è lo scambio, il racconto, l'accoglienza dell'altro da sé, la curiosità per le idee, delle opinioni degli altri, insomma, tante cose belle che sono quelle della vita non digitale, ecco.
Gli anni 60 sono legati nel ricordo di chi era bambino allora o di chi era già adulto, sono appunto legati a un periodo sicuramente felice, o almeno ci piace ricordarlo così. Però ci sono stati anche degli eventi molto traumatici, no? Tu citavi prima John Fitzgerald Kennedy, e proprio in questi giorni il nuovo presidente americano Donald Trump e la sua amministrazione hanno annunciato che toglieranno il segreto dal caso Kennedy. Sul Financial Times qualche giorno fa Peter Thiel, che è forse, diciamo, il regista di tutti i personaggi di Silicon Valley che ora si sono spostati a supporto dell'amministrazione Trump, Peter Thiel diceva: noi toglieremo il segreto di Stato, racconteremo finalmente la verità agli americani, quella che l'ancien regime ha segretato, e togliendola appunto alla conoscenza del popolo. Che verità ci potrà essere dietro quello che è stato l'omicidio più dolorosamente, che ha dolorosamente segnato gli anni 60? Toglieranno il segreto anche sull'omicidio di Martin Luther King, tra l'altro.
Sì, anche su quello di Robert Kennedy, ma diciamo, speriamo che ci siano ancora carte che non siano state distrutte nel corso del tempo, cioè che si rendano pubbliche cose che ci sono, ecco. Ma sai, è difficile pensare che tutto quello che è accaduto, la morte di John Kennedy, Robert Kennedy e di Martin Luther King, sia avvenuta per caso. Non bisogna essere né complottisti né dietrologi per capire che quelle tre morti hanno cambiato il corso della storia umana. Perché faccio un esempio: se Robert Kennedy fosse stato eletto, come sarebbe stato eletto, presidente degli Stati Uniti nel 1968, la guerra nel Vietnam sarebbe finita prima, non ci sarebbe stato il colpo di Stato in Cile, non ci sarebbe stato il Watergate, probabilmente Kennedy sarebbe stato rieletto nel 72, e quindi saremmo arrivati a metà degli anni 70, nella fase cruciale di espansione dello sviluppo e anche nel confronto tra i blocchi, in condizioni del tutto diverse. La storia umana sarebbe stata completamente mutata. È difficile pensare che sia stato solo Siran Siran con la sua pistola nelle cucine dell'Ambassador Hotel di Los Angeles a cambiare il corso della storia. Per cui speriamo che queste carte di cui si annuncia la declassificazione ci siano ancora, insomma, ecco, e che ci aiutino a capire la verità. Se così fosse, sarebbe una cosa positiva.
Restando sempre all'elezione di Donald Trump, mi ha molto colpito un tuo articolo, un tuo commento pubblicato nei giorni scorsi sul Corriere della Sera, il cui senso, riassumo così molto sinteticamente, è: non lasciamo alla destra il tema della sicurezza, perché è un tema fondamentale nel vivere quotidiano, perché di insicurezza soffrono soprattutto quelli che hanno di meno. Mi chiedo se qualcuno se ne rende conto a sinistra.
Speriamo di sì, perché mi sembra così evidente, diciamo, chi soffre di più è chi vive nelle condizioni di maggiore disagio, e chi è più debole sono le persone che vivono nelle zone di periferia delle grandi aree urbane, sono gli stessi immigrati per bene che vengono spesso minacciati da condizioni nelle quali non riescono neanche a integrarsi, sono le ragazze che tornano a casa la sera e che dovrebbero essere sicure di farlo in condizioni di tranquillità. La sicurezza è uno dei grandi temi che naturalmente deve essere affrontato nella sua complessità, perché non è che la deriva securitaria risolve il problema della sicurezza, altrimenti negli Stati Uniti, dove c'è la pena di morte, dovrebbero essere tutti belli sicuri, e invece non è così. La sicurezza comporta una serie di cose: il governo dell'immigrazione, dei fenomeni di immigrazione, comporta che ci sia una scuola fatta in un certo modo, comporta che le periferie siano illuminate e magari dotate di servizi come il resto, cioè comporta una serie di di interventi che io penso che le culture democratiche debbano assumere come priorità, perché è la prima cosa nella vita di una persona poter stare sicuro nel luogo in cui vive, e soprattutto le aree più povere del nostro paese sono quelle più esposte. Quindi diciamo è una politica dalla parte del popolo, la politica per la sicurezza, naturalmente, che deve essere fatta con questo sguardo, che è insieme garanzia dell'incolumità personale, che avviene anche attraverso politiche sociali.
Ci fermiamo qualche secondo, stiamo prendendo il nostro caffè della domenica con Walter Veltroni, torniamo tra pochissimo.
Il caffè della domenica.
Eccoci, bentornati, Caffè della Domenica, Radio 24, lo stiamo prendendo con Walter Veltroni e stavamo parlando di sicurezza e della difficoltà che c'è stata finora a sinistra nel prendere atto che è un tema importante proprio per quelli che vivono in quartieri più disagiati, che hanno una qualche fragilità. Ricorderai, Veltroni, che molti anni fa Sergio Cofferati, quando era sindaco di Bologna, fece del diritto alla sicurezza dei cittadini un suo cavallo di battaglia, non molto compreso nemmeno allora dai compagni di partito, dalla sinistra. Cerchiamo di capire che cos'è che frena la sinistra in generale dal prendere atto che il tema sicurezza è un tema che riguarda tutti e, come dicevamo, soprattutto i più fragili.
Ma guarda, non lo so, perché poi dipende dalle fasi. Ci sono state fasi nelle quali invece si è avuta l'intelligenza, la forza, la capacità di fare delle politiche che andavano esattamente in questa direzione. Io quello di cui sento il bisogno è di sottrarre questo tema alla demagogia, di sottrarla all'idea che sia mettendo la gente in catene, come ho visto in questi giorni, uno dietro l'altro, sbattendo in galera e buttando la chiave, tutte queste cose che sentiamo e che fanno parte dell'imbarbarimento della vita pubblica, risolvere un problema che è molto più complesso ma che deve essere affrontato. Per cui io penso che, insomma, non ci possa essere una vera cultura di sinistra democratica, anche se, insomma, togli anche la parola sinistra, se vuoi, lascia la parola democratica, che dovrebbe essere, diciamo, considerata universale, speriamo. Non ci possa essere una cultura che non parte dall'assunzione di questa priorità, perché se questo tema non viene affrontato si lascia il campo all'idea che basti fare la faccia più severa e si risolvono i problemi, ma non è così, insomma.
Fa molto discutere il repentino cambio di terreno dei grandi di Silicon Valley, li abbiamo visti tutti allineati all'inaugurazione della nuova presidenza Trump. C'è chi dice che non c'è più il deep state, ci sarà il tech state. Che effetto ti fa?
Ma io personalmente sono convinto da tempo, l'ho scritto da anni, che, diciamo, questa fase della società digitale, se la democrazia non avrà la capacità, la forza e l'autonomia di definire delle regole, diciamo, tende per sua stessa natura a un assetto politico istituzionale non necessariamente democratico, perché probabilmente la semplificazione, la radicalizzazione, la velocità delle decisioni, per cui, appunto, tu hai visto Trump appena eletto ha firmato non so quante centinaia di carte con la sua penna.
Guido Crosetto ha detto: Trump in 24 ore ha firmato centinaia di ordini esecutivi, in Italia ci vorrebbero anni. Ma al di là del,
appunto,
merito,
passa questo, come passa l'idea che la firma di una persona sia migliore della procedura democratica, ma insomma bisognerebbe trovare il modo per cui la democrazia avesse la stessa velocità, adesso non dico proprio la stessa velocità di una firma, però avesse la velocità necessaria per corrispondere ad una società che si è fatta molto più veloce. Però ecco, insomma, io quello che sento, ripeto, l'ho scritto in tutti questi anni, è il rischio che la fragilità, la debolezza delle democrazie di fronte all'arrivo della più grande e intrusiva rivoluzione che la storia umana abbia conosciuto possa lasciare il campo alla sua riduzione semplificatoria, cioè bianco e nero, sì o no, pollice su, pollice giù, giusto e sbagliato, che alla fine è diciamo, è l'anticamera di una forma di totalitarismo.
Negli Stati Uniti vendono delle crociere che possono durare anche 4 anni per coloro i quali vogliono, come dire, sottrarsi ai 4 anni di amministrazione Trump. Più, diciamo, banalmente e semplicemente, potrebbe esserci in molti la tentazione di rinchiudersi in una propria bolla, magari anche nostalgica, e forse questo spiega anche grande il successo che sta avendo il tuo spettacolo a teatro. Si guarda con nostalgia un periodo in cui ci ricordiamo di essere stati felici, o se non c'eravamo, così ci è stato raccontato, e si evita di guardare il presente.
No, io lo considero, anzi nello spettacolo dico che la nostalgia è un sentimento che bisogna riservare alla dimensione personale, non si deve avere mai nostalgia storica, non è vero che ieri si stava meglio di oggi, basta pensare che si viveva di meno, se tutto era più complicato, in fabbrica si lavorava in un altro modo, c'erano le bombe, insomma non si deve avere nostalgia storica. Sì, la crociera ai 4 anni è una forma di egoismo, perché tu te ne vai ma gli altri restano. Invece ragionare sulla storia e sulla memoria è il contrario, cioè una forma per attivare energie civili, morali, che sono presenti e che hanno, per esempio, dimostrato che nulla è impossibile, perché se tu avessi chiesto nel 44 se era immaginabile in Italia che 15 anni dopo ci sarebbe stata l'autostrada del sole e 18 anni dopo la lira avrebbe vinto l'Oscar della moneta e tutto il resto, ti avrebbero preso per un visionario. E invece è stato possibile, perché appunto le virtù civili esercitate non solo dai leader ma dagli esseri umani sono capaci di fare l'impossibile. Quindi è semmai proprio il contrario ragionare su un momento che è stato un momento di rinascita, come sono stati gli anni 60.
C'è un gran discutere in queste ore a sinistra, ci sono stati
non mi fare entrare nelle discussioni della sinistra
tra Dario Franceschini,
non è cosa, come tutto. Sai, io in queste cose qui ho deciso da anni di non entrare, perché non è, se volevo restavo a fare quello che facevo, diciamo.
E invece appunto c'è tutta un'altra vita. Però una cosa sull'attualità te la devo proprio chiedere, perché siamo alla vigilia della giornata della memoria. C'è stata una critica ancora una volta così del tutto assurda, no? Mossa, inspiegabile anche, no? Mossa contro la senatrice Segre. Che cosa c'è dietro questi atteggiamenti?
C'è la rimozione della memoria, che appunto è uno dei dati di questa società. Questa è una società che rimuove la memoria e sostanzialmente nega la possibilità che il futuro sia meglio di oggi, e quindi costringe tutti a vivere in un presente stupidito. Insultare Liliana Segre significa insultare attraverso di lei milioni di esseri umani che hanno vissuto la sua stessa tragedia e tutti quelli che hanno perso la vita in quel tempo. Significa finire con l'accettare l'idea che si possa essere discriminati in nome di una propria presunta alterità rispetto ad un prototipo di normalità che i sistemi totalitari di volta in volta definiscono. Questo è, e quindi contro questo bisogna combattere con molta forza. La giornata della memoria serve appunto a ricordare che ciascun essere umano è dotato di questa meravigliosa opportunità che eviterei di sacrificare sull'altare di TikTok. Ecco.
Dopo Brescia, le emozioni che abbiamo vissuto, lo spettacolo teatrale che appunto stai portando a teatro, sarà in giro per l'Italia?
Sì, andiamo adesso, credo l'11 febbraio a Crevalcore, il 12 e 13 a Milano, poi a Torino, a Genova, a Firenze, a Roma, a Ivrea, a Vercelli, a Piacenza, a Parma, a Bergamo, in tanti posti diversi.
Vabbè, allora questo più che un tour teatrale è un giro per tutta l'Italia, e chi vorrà in tutti questi centri appunto potrà immergersi nel viaggio degli anni 60 senza nostalgia, mi pare di capire.
Sì, 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 magari con la nostalgia della passione civile, ma non con la nostalgia delle condizioni storiche.
Grazie Walter Veltroni.
Grazie,
per aver preso
Maria.
Con noi il primo caffè della domenica.
Grazie, buona domenica, grazie.